Buonasera e aiutiamoci in questa meditazione, aiutiamoci con l'atteggiamento di chi vuole ricevere qualche cosa dalla parola di Dio e dalla vita che il Signore ha acceso in ciascuno. Maria, donna di preghiera, la prima cosa che vorrei indicare è che tutte le prime preghiere dei cristiani nascono nel Vangelo attorno alla figura di Maria. Il Magnificat, che ancora si canta, la prima parte dell'Ave Maria, il Benedetto, il Gloria degli Angeli a Betlemme, il Cantico di Simeone, che fanno parte da sempre della preghiera della Chiesa Universale. Cioè Maria fa nascere preghiere. E il vero devoto di Maria allora impara da lei a liberare il cuore davanti a Dio, a far entrare nella preghiera la vita, i poveri, gli affamati, ma anche gli abbracci. Imparare a pregare come lei, questa è la vera devozione mariana. Ancor più che pregare lei, pregare come lei, sorella maestra di preghiera e di stupore. Vi confesso che le grandi preghiere non mi appartengono. Mi trovo più a mio agio con le preghiere piccole, con i verbi piccoli, non con i grandi verbi, ma con quelli ricordati da Luca nel Vangelo della nascita, i verbi dei pastori di Santa Maria, udire, vedere, stupirsi, raccontare, meditare nel cuore, lodare. Maria che contempla quel suo cucciolo d'uomo in una mangiatoia, visitata dai pastori, che racconta Luca conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Allora, la traccia che voglio seguire questa sera, Maria insegna con i suoi piccoli verbi a pregare e a pregare senza parole. È la preghiera che sento mia, vera, facile. Pregare senza più parole, come un fiore che respira il sole senza vederlo. Io ho così tante distrazioni nelle mie preghiere, nei salmi che recito, che ho cominciato a pensare, ma non si può pregare senza dire parole? Ricordo sempre un dialogo dei miei genitori che filtrava attraverso la porta chiusa, il papà e la mamma a letto dicevano sempre il rosario prima di dormire, e alla fine del rosario il papà domanda alla mamma, ma Maria, sei riuscito a dire un'ave senza distrarti? E lei risponde, no, neanche una. E il papà aggiunge, ah, neanch'io sai, ma il Signore vede. Allora, già questo ci dice che c'è una preghiera senza parole. Per quanto esse volino lontano e ci portino nella testa le cose più strane. Allora i piccoli verbi di Santa Maria, che ci aiutano a vivere quello che diceva Saint-Exupéry, a vivere il quotidiano senza separarlo dall'ineffabile. Il primo verbo è ascoltare. L'angelo entrò nella sua casa, a Nazareth, e Maria entra in scena mentre fa che cosa? Mentre ascolta l'angelo in atteso, in silenzio. Nessuno parla, neanche nel racconto della nascita a Betlemme. C'è solo un gioco di sguardi. Guardano e ascoltano. Maria guarda e non parla. I magi vedono il bambino con la madre e adorano. Verbo che nella sua radice significa portare la mano alla bocca e tacere, fare silenzio. Non per amore del silenzio, ma per amore della parola, perché è necessario molto silenzio per ascoltare la parola di Dio e per ascoltare anche il silenzio di Dio. Il primo servizio che Maria rende al Signore, qual è? È quello di ascoltarlo attraverso l'angelo. Il primo nostro servizio da rendere a Dio e agli altri fratelli, a tutti, è senza parole, l'ascolto. Shema Israele, ascolta Israele, è l'inizio della legge antica. la prima preghiera del Pio israelita quotidianamente. Ancora oggi la radio israeliana inizia le sue trasmissioni al mattino così. Il primo servizio da rendere agli uomini è lo stesso che a Dio, l'ascolto. Ascoltarli come se ascoltassi la parola di Dio, perché dice Padre Turoldo, gronda di luce ogni volto di uomo e tu hai disperso in sillabe il Verbo, in ognuna delle tue creature, ognuno di noi è una sillaba di Dio. Chi non sa ascoltare il fratello o la sorella, ma anche in casa propria, presto non sarà più neppure capace di ascoltare Dio. Anche con Dio sarà sempre lui a parlare, come il fariseo del Tempio, io faccio io. Chi non ha tempo da dedicare all'ascolto, non ha tempo per il mistero. Una piccola battuta. Agli ambasciatori della Serenissima Repubblica di Venezia c'era un decalogo di regole. La prima di queste regole, simpatica, dice, prima di parlare, tasi. Noi ci crediamo sempre in dovere di offrire qualcosa all'altro, di offrire consigli, idee, buone parole, indirizzi, ma semplicemente ascoltare può essere un servizio, è un servizio ben più grande che parlare. Lo sappiamo noi che quando possiamo stare nel confessionale il compito maggiore è ascoltare. Chi non sa ascoltare parlerà senza toccare il cuore dell'altro. E come si ascolta? Si può ascoltare a mezzo orecchio, convinti di sapere già ciò che l'altro sta per dirci, di sapere già come va a finire il suo racconto. Si può ascoltare in modo impaziente, distratto, come chi aspetta solo di essere lui a prendere la parola, come chi ha cose più intelligenti da dire. Si può ascoltare solo con lo scopo di dare una bella risposta. Per far bella figura. Si ascolta bene quando lo si fa con un orecchio incantato, cioè meravigliato, come chi si lascia sorprendere, come se fosse la prima volta. Tutti conosciamo il miracolo della prima volta. La prima volta che ho visto il mare, che ho visto Venezia, ricordo, la prima volta che hai vissuto un'amicizia vera, un amore. Poi ci si abitua. Ebbene, l'eternità di Dio è non abituarsi. L'eternità è il miracolo della prima volta che si ripete sempre. E Dio è il grande uditore. Dobbiamo ascoltare con l'orecchio di Dio perché ci sia dato di parlare con la parola di Dio. L'ascolto che tu fai libera l'altro dalla paura paralizzante. Che a nessuno importi niente della sua vita, che a nessuno importi niente dei suoi dolori. Quando io ascolto una persona, io le dico, tu sei interessante, la tua vita è interessante, sono contento di stare con te. C'è nella Bibbia una preghiera che incanta il Signore. La leggiamo nel primo libro dei Re, quando il giovane Salomone prega prima dell'incoronazione e dice... Dio gli dice, chiedimi ciò che io devo concederti, e mi commuove pensare che anche a me Dio si rivolge con le stesse parole, chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E sento come un sussulto nel cuore, la mente si affanna dietro a una folla di richieste, cosa chiederei io a Dio? Nella notte Salomone domanda il suo tesoro. Dice, donami un cuore che sappia ascoltare. Donami un cuore docile, un cuore che ascolta. E Dio si sorprende, Dio si meraviglia, resta incantato. E dice, non hai chiesto né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ed ecco, tutte queste cose io te le darò, insieme a un cuore che ascolta. Senza questo cuore non governi la tua famiglia, non governi la tua casa, nella parrocchia, nel mondo tuo interiore, dono immenso da chiedere sempre, per ascoltare Dio, e per ascoltare cielo e terra, angeli e parabole, per ascoltare la bellezza della terra, la cattedra dei poveri. Quante volte io non so pregare, quante volte non so da dove cominciare, forse capiterà anche a voi. E allora ecco da dove cominciare. Lasciando cadere le parole sempre dall'ascolto. Così come il piccolo Samuele nel Tempio, alla terza volta che si sente chiamare nella notte, capisce e risponde: parla tu, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Si comincia sempre così, aprendo l'ascolto e chiudendo le parole, aprendo il Vangelo. E il secondo verbo di Santa Maria, ritorniamo alla scena dell'Annunciazione, qual è? È domandare. La seconda preghiera senza parole è espressa da Luca così: Maria si domandava in cuor suo che senso avesse quel saluto. Poi esce dalla sua bocca la prima parola, e che cos'è? Non è un fiat, non è una lode, la prima parola è una domanda. Come è possibile che io diventi madre? Le domande sono le nostre parole più spontanee, le prime di ogni bambino, le più facili. Porre domande è stare davanti al Signore con tutta la mia dignità di uomo, di donna. Accetto il mistero, ma intanto uso tutta la mia intelligenza. Quante volte nella Bibbia si sente risuonare la domanda: perché, Signore? Quante volte gente colpita, come Giobbe, urla il suo perché al Signore? Perché a me? Perché a mio figlio? Fino a quando questo straccio? Anche il grido che non capisce è parola di Dio nella Bibbia. E le domande che mi graffiano il cuore sono parola di Dio. Le devo ascoltare. C'è tutta una tradizione biblica e profetica delle liti con Dio. Ad assediarlo, i profeti, con i nostri perché, fino a quando, dove ti nascondi. Dio ci educa alla fede attraverso domande, più ancora che attraverso risposte. Allora non sai come pregare? Io ho capito questo. Ecco il secondo passo. Grida i tuoi perché a Dio. E ci sono dentro. Chi è senza perché nel cuore? Sussurra domande al cielo. Chi non ha 10 domande dentro? Ma che siano le domande del cuore. La prima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni è una domanda. Che cosa cercate? La prima parola, l'ultima parola di Gesù in croce è una domanda. Perché mi hai abbandonato? La prima parola di Gesù risorta è ancora una domanda. Donna, chi cerchi? Perché piangi? In principio Dio creò l'uomo e gli pose nel cuore un punto di domanda, che è un punto di crescita, che è un percorso, è un viaggio. E Gesù ci educa la vita attraverso domande. Provate a percorrere tutto il Vangelo solo ascoltando le domande di Gesù. Domandare significa non essere passivi o acquiescenti, non essere omologati, dire no alla sua fazione, no al sonno della ragione, no alle cose ovvie e banali. Vivere bene le domande. A questo ci aiuta anche Santa Maria. Ecco la proposta provocatoria della Vergine. Vivere bene le domande della vita, anche le più difficili, e farne strumento del rapporto con Dio. Quando non sai come entrare in rapporto con Dio, parti dalle tue domande. Il terzo verbo per questa preghiera senza parole, che mi piace raccogliere tra le parole del Vangelo. Terza parola. Abbiamo letto prima una preghiera di Origene. Origene probabilmente è il più grande esegeta della storia della Chiesa. E lui dà un esempio per i cristiani. Voi, dice, dovete essere come la Vergine. Portare verbum in latino. Passare nel mondo come se foste tutti incinti di Dio. Ogni creatura è incinta, gravida di Dio, gravida di luce. E passare nel mondo come un ostensorio, portare il verbo. Maria che va sui colli di Giuda verso la casa di Elisabetta portando il verbo. E ogni credente così nel mondo. Ma il terzo verbo è voler bene. Con questo ritorniamo alla preghiera senza parole. Maria si mise in viaggio verso i monti di Giuda, verso la casa di Elisabetta. E lì nasce la grande preghiera di Maria, il Magnificat. Però attenzione, non nasce nella solitudine il Magnificat. Nasce in uno spazio di affetti. Nasce dentro l'abbraccio tra Maria ed Elisabetta. Dio viene, il suo venire è sempre mediato da uomini, da incontri, da dialoghi. Forse non c'è quaggiù esperienza d'infinito che non sia legata alla relazione tra le persone. Ogni esistenza annuncia che la cosa più importante sotto il sole sono i legami umani. E allora vedete, la spiritualità di Maria non consiste in una sorta di contemplazione di se stessa o delle proprie emozioni, che bello, io e Dio da soli, ma nel voler cogliere il mistero attraverso le persone care, e la prima di queste è Elisabetta. Il volto di Dio mi viene incontro attraverso il volto di chi mi vuole bene. Quante volte io mi sento dire, Padre, preghi per me perché io non ho tempo e non so come fare. Io rispondo così. Pregare non è questione di tempo. Pregare è come voler bene. Non ci vuole tempo per voler bene. Tu non dici, adesso mi metto 15 minuti a voler bene a mio figlio, a mio marito, alla mia ragazza. Basta che emerga il suo nome, il suo volto, e da te parte qualcosa che va nella direzione della persona amata, ed è un amore senza parole. Così è con Dio. Non cercare parole, cerca un moto del cuore, un palpito, uno slancio. Ci chiama a vivere, Santa Maria, a vivere bene tutti i legami che generano la bontà dell'esistere. Noi preghiamo bene quando... Dico io, non noi, è troppo pretenzioso. Io prego bene quando sto vicino a persone con cui ci si vuole bene. Quando sperimenti un gesto, se tu sei accanto a persone fredde e distanti da te, anche la preghiera ne subisce l'affetto, perché nasce nell'abbraccio la preghiera, che è un abbraccio con Dio e nasce nello stesso abbraccio tra gli uomini. Tu fai l'esperienza di Dio, ebbene io sì la faccio. Quando sperimento un gesto di tenerezza, di amicizia, una delicatezza inattesa, ebbene in quel momento ricordati che stai facendo l'esperienza di Dio. Allora pregare è facile. I primi passi della preghiera che Maria ci insegna sono così amichevoli. Stai in silenzio e ascolta, fai emergere le domande forti, e poi vivi gli affetti come presenza di Dio. Una carezza è preghiera, è rivelazione di Dio. Ogni abbraccio è parabola di quelli del cielo, si prega bene solo tra amici, nella comunità calda di relazioni, in parrocchie belle, in questo senso. Perché dico questo? Perché vedo che Santa Maria fa sgorgare la sua preghiera dopo l'abbraccio con Elisabetta. Non ci sono due amori, quello di Dio e quello tra creature, c'è un unico grande amore che muove il sole e le altre stelle, come dice Dante, che muove Adamo verso Eva, che muove me verso i miei amati e che muove Dio in un esodo eterno verso di noi. Ricordo il libro del Cardinale Martini, Conversazioni notturne a Gerusalemme. Il libro è composto di 7 capitoli e gli argomenti sono presentati in un certo ordine significativo, e l'amicizia occupa il terzo capitolo intitolato Trovare amici, e viene prima del capitolo sull'intimità con Dio. Ecco, vuole evidenziare che la giusta relazione con una persona, con alcune persone, apre la porta alla giusta relazione con Dio. Gli antichi dicevano: il cuore è la porta degli dèi. Maria è una ragazza giovane, inesperta, va dalla parente più anziana, ma non per aiutarla, come si dice solitamente, perché la classe sacerdotale cui appartiene Elisabetta era benestante, era ben più ricca di quanto non fosse Maria, ma va da una persona cara, perché lì Dio l'aspetta, perché Dio non è presente dove è assente il cuore, perché solo chi ama conosce Dio. E poi perché Elisabetta è una donna ricca di vita e ricca di sacra scrittura e l'aiuterà a capire cosa accade in lei, l'aiuterà con l'esperienza, con l'affetto, con la preghiera, confrontando le loro due maternità entrambe impossibili. E insieme che cosa fanno? Fanno come una lezione divina a due voci per aiutarsi a capire. Il quarto dei verbi di questa scala è ringraziare. Il Magnificat, dicevamo, nasce da un abbraccio ed è fatto di parole danzanti. Nasce dal fatto che Maria ha capito Dio, ha visto che Dio è un Dio innamorato e che ha le mani impigliate nel folto della nostra vita. Per 10 volte ripete: è Lui che ha guardato, è Lui che ha fatto, è Lui che libera, è Lui che sconvolge, è Lui che solleva, è Lui che riempie, è Lui. Per 10 volte la fede di Maria, la sua fede grande, la più grande fede, è quella che pone al centro non quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. Al cuore del cristianesimo non sono poste le mie azioni, ma l'azione di Dio. La salvezza non viene dal fatto che io mi sforzo di amare Dio, ma dal fatto che Dio ama me. Al centro del cristianesimo allora è collocato questo 10 volte è Lui. È come un nuovo decalogo, sono i 10 comandamenti di Dio. Un Dio appassionato, che altro non fa che eternamente considerare ogni uomo ben più importante di se stesso. Allora, ringraziare come Maria è il quarto passo della preghiera, con le parole, o anche solo con la gioia che senti, che nasce, che esulta, con la gioia di vivere. Ecco, dalla preghiera poi deriva anche un nuovo modo di abitare la terra e la vita. Perché? Una delle leggi importanti per interpretare la Bibbia è questa: tutti i sostantivi detti di Dio sono imperativi per l'uomo. Quando Dio si presenta, io sono grande, magnanimo, nell'amore, perdono per 1000 generazioni, questo è ciò che io devo fare. La morale è tutta qui, fare ciò che Dio fa. Allora se io prego dicendo Padre nostro, io mi impegno ad essere verso le persone che mi sono affidate padre e madre al modo di Dio. Non posso pregare Padre nostro senza sentirmi padre e madre di qualcuno. Allora, il quinto passaggio di una preghiera senza parole è gioire. La gioia di Maria, così evidente nel Magnificat, non deriva dal suo temperamento, non è che ha un carattere bello e allora è gioiosa, ma dalla una esperienza spirituale. Non è Maria che è gioiosa, è la sua fede. Che cos'è la felicità? La felicità, avremo tutti una definizione, credo. La felicità è tutto ciò il cui desiderio mi mantiene in vita. Maria è piena di vita, per questo è felice. Desidera questo figlio ed è felice. La gioia è legata ai desideri. Sant'Ignazio scrive ai suoi novizi: vi auguro il desiderio di avere desideri. Ma tocca vegliare sulla qualità dei nostri desideri, perché si possono desiderare anche cose che fanno male, mortifere. Ora, io credo che pregano dentro di me anche i sentimenti, nel loro linguaggio palpitante, pregano le emozioni che sono come soffi di luce che se ne vanno prima ancora di salire alle labbra. Nella mia vita come nella tua, fratello, sorella, credo, ci sono frantumi di stelle che brillano ogni giorno, quando provi il nudo piacere di vivere, il semplice gusto di esistere, la gioia per il corpo che ha salute e sta bene, quando ti unisci all'alleluia che canta il primo ciliegio in fiore, quando ti senti gonfio di vita e vivi questo con umiltà, con gratitudine, senza narcisismo, tu stai pregando, tu stai benedicendo. Sale da te quasi una preghiera biologica ed è la prima di tutte che dice al Signore: che bello oggi, che bello questo mondo, questo amore, questo volto, questo fiore, questo sole, questo sorriso. Sono contento, sono stracontento oggi, questa è preghiera. Se ve lo dice vostro figlio, cosa provate? È quello che prova Dio quando glielo dico io. Ognuno di questi momenti è Dio che ti chiama, ti tocca la spalla e dice: eccomi, sono io. E tu ti giri verso di Lui e rispondi non con parole, ma brillando di gioia: eccomi. Ogni preghiera dovrebbe iniziare con il riconoscere quello che davanti a Dio oggi mi ha donato gioia. Cosa oggi mi ha fatto star bene? Cosa mi ha appagato anche solo per un momento? È accaduta una cosa, mi sono avvicinato a una persona, mi sono sentito più sereno, ho superato un momento difficile, ho pregato meglio. È importante che queste cose emergano. Sono la mano di Dio che sfiora il mio mondo fragile e talvolta spento e vi accende all'improvviso un piccolo fuoco dove brucia e profuma una presenza di Dio. Imparare a pregare così, inanellando come in un rosario istanti di gioia provata. Questo è abitare la vita fino in fondo. Dice il grande teologo Karl Rahner: la gioia è l'atteggiamento vitale più conforme alla realtà. E se tu offri la gioia a Dio, anche senza parole, stai offrendo la tua realtà più vitale. Inanellare questi attimi brevi è anche spesso inconsapevoli. Conservarli nell'archivio della memoria, sottrarli all'oblio, metterli in uno scrigno come in un portagioie interiore, da riaprire quotidianamente per depositarvi cose nuove, per lasciarsi sfiorare ancora da cose antiche. Anche questo è pregare e benedire l'autore della vita. Tutti noi abbiamo un archivio dentro, colmo, traboccante, di cose belle, di cose vissute, che hanno segnato bene la nostra vita, ma noi non sappiamo più valorizzarle. Impariamo da Maria, la creatura orante, che invece conservava tutte queste cose nel suo cuore, meditandole. Riscoprire gli archivi interiori così ricchi e tirar fuori davanti a Dio come incenso le gioie presenti e passate. Io uso dare una penitenza quando viene qualcuno a confessarsi, che è questa: adesso tu vai davanti al Signore, ti fermi lì e pensi qual è stata la gioia più bella provata in questi ultimi mesi, e poi la tiri fuori e la vivi di nuovo, la assapori di nuovo e la gusti e ringrazi il Signore. Ma che penitenza è questa? No, non è penitenza, questa è conversione. Cosa serve dire 5 Ave Maria lì, distrattamente poi? La vita spirituale comincia sempre, sempre, sempre con una domanda, è questa: ma io sono contento di vivere? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi fa contento? Quali sono le cose che mi fanno felice? E questo lo impariamo nelle vite dei santi. Ignazio di Loyola in ospedale comincia la conversione domandandosi: ma perché queste cose, le vite dei santi, mi danno più gioia che le altre cose, le vite dei cavalieri erranti? quello che converte è sempre una promessa di più gioia. Dice Sant'Agostino una frase bellissima: ognuno segue la strada dove il suo cuore gli dice che troverà la felicità. E Dio parla ancora il linguaggio della gioia, per questo seduce. La gioia è un'altra delle porte di Dio. È un sintomo. Dice, stai camminando bene. È un sintomo che dice, stai avanzando verso il cuore vero della vita. Ma attenzione, la porta della gioia si apre solo verso l'esterno, cioè chi cerca di forzarla in senso contrario finisce per chiuderla ancora di più, dice Kierkegaard. Cioè la gioia ha a che fare con gli altri, con il dono, come mostra Maria con Elisabetta, è il dono di 3 mesi di vita per lei, 3 mesi di preghiera senza parole, 3 mesi di preghiera nel voler bene e nel gioire e nel ritrovare tutte quelle cose che il cui desiderio mantiene in vita. Siamo a buon punto. Il sesto gradino che ci insegna Santa Maria è stupirsi. La Bibbia ci parla, ci sembra affollata di uomini dalla fede salda e possente. In Maria non sono la sua fermezza a colpire, quanto piuttosto la leggerezza del suo stupore, se scavi sotto le sue parole. Non trovi tanto la compattezza della pietra, ma un sentimento di smarrito stupore, di ingenuo interrogativo, come di uno che se ne è stato la bocca aperta a guardare una realtà imprevista, inattesa, sorprendente. Maria è maestra di stupore. E aiuta a salvare la nostra capacità di meravigliarci, di reincantare ancora la vita. Stupirsi di fronte a 1000 cose. Significa pregare sentendo la vertigine del mistero. Maria è stupita dall'angelo, dice Luca, si domandava che senso avesse. Maria ha udito una parola che mai era risuonata nella Bibbia, piena di grazia. Non c'è questa parola prima, è inaudita, e lei si domanda, non lascia cadere la sorpresa, si lascia stupire. Maria è stupita di ciò che si diceva del bambino dalle parti di Betlemme, perché non è facile, non è ovvio capire quello che sta succedendo, la contraddittorietà, la non plausibilità di questa nascita, la gloria di Dio e la piccolezza di un bambino, il canto degli angeli e la stalla, i magi e l'uccisione dei bambini di Betlemme. Come fare a tenere insieme queste cose contraddittorie, la gloriosa liturgia del cielo e l'umile liturgia dei pastori, senza eliminare l'una o l'altra? Un giorno si chiariranno. Perché proprio in questo confronto, nell'unire il volto di Dio e il volto dell'uomo, nell'unire il quotidiano ed ineffabile, è proprio qui il centro del cristianesimo. Maria è poi stupita una terza volta dal suo figlio adolescente, quando dopo averlo ritrovato nel Tempio e aver sentito un rimprovero, si rinnovano per lei domande, perplessità, incomprensioni, stupore. Maria, ricorda Luca, per 2 volte meditava nel cuore. Cercava nei frammenti degli eventi il filo d'oro che li tiene insieme, ad assicurarci che anche nelle nostre esistenze c'è una unità segreta, che scoprirla è un percorso che non finirà mai, come mai si è concluso per Maria, maestra di stupore, davanti ai pastori, agli angeli, a suo figlio, ai magi, a Dio, a Simeone. E credo che anche la nostra gioia è direttamente proporzionale alla nostra capacità di meravigliarci. E amare una persona è anche essere capaci di continuo stupore. Chi ama è prodigo non di adulazione, che è una menzogna, ma di stupore gioioso, che è segno di simpatia e di fiducia. E la grazia viene anche con quel bruciore del cuore che i due discepoli di Emmaus, stupiti, provano, non ci bruciava forse il cuore, mentre ci spiegava, allora ecco, salvare almeno lo stupore. E l'ultimo punto cui arriviamo è il settimo, è vediamo come nasce una preghiera di Maria a Cana, quando lei intercede per gli sposi. A Cana c'è la preghiera senza parole e la preghiera con parole. Prima di tutto, Maria vive con attenzione, si accorge. Attenzione è un atteggiamento amico verso gli altri. E sentire gli altri come persone che danno respiro al mio cuore. Il contrario dell'amore non è l'odio, il contrario dell'amore è l'indifferenza. L'odio è una variante impazzita dell'amore, ma l'indifferenza per cui l'altro neppure esiste per te. Il contrario dell'amore è la disattenzione. Nella sala della festa a Cana molte persone fanno molte cose, c'è il maestro di tavola, i servitori, gli sposi, gli amici, il gruppo dei dodici, Gesù, i suonatori, forse altri se ne stanno anche accorgendo, le anfore non circolano più, ma sono come assenti, lontani, estranei, non tocca a me intervenire, non mi riguardo, non sono cose mie, non mettere il naso negli affari degli altri. Maria si accorge. Con l'attenzione del cuore amico, non hanno più vino, dice. Attenzione, non dice non c'è più vino, nella sua forma impersonale, ma mostra che la sua attenzione non va alle cose, va alle persone, ai due sposi che stanno per essere umiliati nel giorno più bello. Sembra dire prima le persone, poi le cose. E a Cana è così bello. Con tutte le lebbre, le morti, i crocifissi che c'erano in Israele, Gesù comincia quasi giocando con dell'acqua e con del vino, perdendo tempo di fronte ai drammi di Israele. A Cana non viene a mancare il pane, non la carne, non la cosa necessaria, viene a mancare il vino, qualcosa di non necessario. E a fare un miracolo che saremmo tentati di dichiarare sprecato. Ma il vino in Israele è simbolo dell'amore. Manca l'amore e allora finisce la festa della vita. Anche a noi spesso manca non il necessario, ma quel non so che per cui le cose acquistano profumo, sapore, calore. Ci manca quel non so che di gioia, di amicizia, di passione, di entusiasmo, perché avanzi questa fragile barca di canne che è il cuore. E forse sono disattento e non mi accorgo che anche a chi mi sta vicino manca quel piccolo non so che, forse piccoli perdoni, piccoli sorrisi, piccole tensioni da coprire, piccole parole da frenare, piccoli gesti di affetto, forse manca poco nella mia casa perché si manifesti buon vino. Bisogna fare attenzione. Maria se ne accorge per prima. Manca il vino, simbolo dell'amore, se ne accorge perché conosce l'amore meglio di tutti, perché ne ha provato la grande polifonia, con Giuseppe, con Elisabetta, con il figlio che ha in grembo, perché ne è intrisa di amore. E dall'attenzione nasce, che cosa? La preghiera di intercessione. E questo è appunto il momento conclusivo. Intercedere significa letteralmente stare in mezzo tra due. Intercedere, camminare in mezzo tra due situazioni. La preghiera è questo, camminare in mezzo. Tra Dio e gli uomini, tra il futuro e il presente, tra la speranza e il dolore. Nella sua preghiera entrano gli altri, non domanda per sé, ma per gli altri. Come Gesù nella preghiera del Padre nostro, dove ogni domanda è a nome di tutti, per la fame di tutti, per il male di tutti, per il perdono di tutti. È la preghiera espropriata dove mai si dice io, mio, il mio fare, le mie cose. ma sempre tuo e nostro. Preghiera che dilata le sue ali fino ad accogliere tutto il peso delle lacrime del mondo, fino a lanciare questo grido d'allarme: non hanno più vino. E farlo, intercedere senza lamentarsi, senza accusare nessuno: ma sono stato così poco previdenti questi sposi, ma possibile? Senza cercare colpevoli attorno, ma agendo in modo deciso e concreto, perché cercare colpevoli è spesso il nostro alibi, la nostra ipocrisia sottile. Cerchiamo le colpe, e le colpe sono sempre altrove, mai in noi, e sono la foglia di fico con cui copriamo la nostra inerzia, la nostra inettitudine, la nostra passività. E infine, ecco, dopo aver interceduto, coinvolgere. Maria va dai servitori, li cerca, li raccoglie, parla loro, lei è una presenza che coinvolge altre persone, la donna delle relazioni aperte e creative, che non si isola, pronta a mediare, ecco dove porta la preghiera. Maria nel Vangelo non appare mai da sola, è donna di incontri e ti chiede di essere così come lei, nella famiglia, nella comunità ecclesiale, nella società civile, mai isolati, mai senza gli altri, creatori di relazioni. Questo è il percorso affinché scorra buon vino sulle tavole del mondo. Ecco, e concludo con un invito come quello di Maria: fate quello che vi dirà. È il suo testamento, poi non parla più. E come il testamento deve essere carissimo ai figli. Fate quello che vi dirà, fate il Vangelo, tutto il Vangelo. La parola esigente, la parola serena, il comando, la carezza, la consolazione, tutto il Vangelo. E Santa Maria ci insegna che facendo il Vangelo noi possiamo reintrodurre il vino buono, cioè possiamo reintrodurre l'amore nel mondo e nella casa, quell'amore che si estende al figlio che ha sbagliato, al coniuge che ha ingannato, all'anziano che ha perso il senno, al familiare malato. Amore che ama per primo, che ama in perdita, che ama senza contraccambio, amore di Vangelo. E Santa Maria, la donna che non si rassegna davanti alla crisi di Cana, ci mostra qualcosa. C'è una legge fondamentale, per cui le cose possono andare dal piccolo al grande, dal debole al forte, dall'acqua al vino, in tutte le situazioni. È la legge della speranza. Concludo con una preghiera a Santa Maria, anzi, attraverso di lei a tutti quelli che si sentono rappresentati da lei, ma in particolare alle donne, a tutti i frammenti di Maria, a tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna. Vorrei ripetere il saluto dell'angelo: Ave, o donna. Che tu sia piena di grazia, che con te sia l'assistenza del Signore, che benedetto e benefico agli umani sia il frutto del tuo grembo e di tutta la tua vita, che tu possa pacificare la terra, conciliare i fratelli nemici, cancellare Caino, far risorgere Abele, ricondurre tutta la terra al Padre, nell'amore del Figlio, nella grazia dello Spirito. A tutti i frammenti di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna, vorrei ripetere: che tu sia benedetta. Amen.
elemento di raccoglimento, perché nessuno di noi possa segretare un po' quello che abbiamo ascoltato, di alcuni delle Signore tiene, in una breve condivisione di fede o in una breve domanda alla terra. Non dobbiamo fare, sono già le 10, quindi ci prendiamo ancora quattro ore. Non dobbiamo fare discorsi quando interveniamo, cioè dobbiamo soltanto comunicare a noi che possa essere un insegnante, oltre che dire il Signore, e pure se diventa opportuno anche una piccola domanda a fare.
Grazie per aver passato di piombo, di fede gioiosa, perché se noi come le avversità è nella nostra vita normale, perché io sono vedova, manca molto mio marito, però mi rendo conto che questa fede gioiosa noi la dobbiamo dimostrare, perché Cristo ci ha portato che è morto ma è risorto. Quindi la nostra gioia è quella nel Cristo risorto e lo dobbiamo testimoniare proprio nel non essere sempre pensierosi, proprio questo amore verso gli altri con gioia, il sorridere, l'essere rendersi conto soprattutto degli altri. È una cosa più bella, quindi la ringrazio per aver parlato di questa fede gioiosa.
Noi siamo tutti affascinati dai profeti, no? In un tempo difficile come il nostro va benissimo. Però io mi domando, forse nel cristianesimo il sorriso della ragazza di Nazareth è più costitutivo, è più centrale della fede di quanto non lo siano le visioni, gli oracoli e la voce tonante dei profeti o di un Giovanni Battista che parla di fuoco e di scure. E forse per noi tutti, che non riusciamo ad essere profeti, noi tutti possiamo avere il sorriso della ragazza di Nazaret. Questo è accessibile a tutti, è possibile a tutti. Anche se, appunto, i grandi profeti sono quelli che ci sembrano i più, quelli che smuovono, che sommuovono, ci saranno loro con il loro compito. Però costitutivo della fede è il sorriso della ragazza di Nazaret, quella sua piccola fede gioiosa che diventa un'enorme fede capace poi appunto di portare Cristo in mezzo a noi. Che cosa è più importante? E credo che la fede gioiosa, la fede libera, la fede serena, solo questa è capace di trasmettere davvero un sapore buono di Dio. Dio seduce ancora perché parla ancora il linguaggio della gioia e della bellezza. Non ci seduce perché è onnipotente, non ci seduce perché è onnisciente o perché sa tutto o perché può tutto o perché è eterno, ma perché è capace di far nascere bellezza, gioia, amore. Queste cose che sono la dimensione più alta e più vicina a Dio, sono misure di Dio. Quando la voce di Dio suona angosciante, minacciante, non è la sua voce. Guardate, perfino nel momento in cui manda via dal paradiso terrestre Adamo ed Eva, è il serpente che è maledetto, ma non Eva, non Adamo. Dice, tu partorirai con dolore sì, ma sarai madre, con dolore ma darai vita, con dolore ma farai avanzare la terra, con dolore ma c'è un futuro. Pensiamo appunto a questo, è l'amore di Dio che anche nel momento della condanna si esprime invece con uno slancio verso il futuro, per dire come se noi sentiamo che la voce di Dio minaccia, alle volte, non so, prendiamo le beatitudini che sono quelle di Luca, ad esempio, sono quattro beati e quattro guai. Il guai di Dio non è una minaccia, ma è: attenzione, state sbagliando strada, fermatevi, davanti c'è il burrone. Non è un guai, adesso vi farò passare non so quali guai, ma è l'altro aspetto della medaglia del beati. Beati vuol dire in piedi, avanti, su, siete sulla strada giusta, Dio è con voi, ripartite, beati. E guai vuol dire fermatevi, state sbagliando strada, è tutto sbagliato, non è la ricchezza che vi darà la pienezza della vita, non sono coloro che accumulano ricchezze che fanno avanzare il mondo. Ecco, quindi forse è la mia deformazione, ma io non riesco a trovare nella Sacra Scrittura, nel Vangelo in particolare, pensate, luoghi in cui Dio minaccia, non c'è la voce aspra di Dio, quando ci sono aspra non è la sua voce, pensate ad una cosa che è commovente. Gesù nell'ultima cena dice ad un certo punto ai suoi discepoli, nella sua lunghissima preghiera, sappiate che il Padre vi ha amato come ha amato me, dice Gesù. Allora, Dio ama me come ha amato Gesù, con quella intensità, con quella passione, con quella emozione, con in più tutto il dolore che io gli procuro, perché io sono un figlio un po' scapestrato, ma Dio ama me, ciascuno di noi, con lo stesso amore, la stessa intensità con cui ha amato e preferito Cristo, ognuno è figlio prediletto, ognuno è figlio amato. Ebbene, guardate che Dio non ha amato Gesù più di quanto ama me. Questo è straordinario. E io sono santo. Perché sono santo? Non perché mi sono arrampicato sui vetri o sul sesto grado della vita realizzando tutti gli obiettivi, tutti i comandamenti, ma perché ho accolto l'amore di Dio in me, dice Paolo ai Romani. A voi santi e amati, santi perché amati. E l'amore che cos'è? La vita stessa di Dio che si riversa dentro di te. Se tu accogli la vita di Dio sei santo. Noi siamo santi perché amati. Santità d'amore. Una santità pre-etica, prima della morale, prima dell'etica, prima dei comandamenti. Io sono santo non perché sono bravo, ma perché Dio ha riempito le anfore vuote della mia vita con la sua vita. Ho detto qualcosa che...
Devo approfondire ancora il discorso, comunque è ha tracciato quei punti, erano ogni tanto che chiamati grandi quando formare una scala. Da me mi viene un po' che forse noi siamo una generazione più che usare più l'ascensore che fa fatica a salire le scale. Allora volevo chiedere se ci poteva dire appunto Maria come si ci insegna ancora a far fatica proprio per gustare anche la conquista di questa gioia e di questo amore che ci ha parlato.
La fatica. Beh, pensiamo all'Annunciazione, che sconvolgimento è stato, lei ha rischiato la vita. Ha rischiato la vita perché una ragazza che restava incinta fuori del matrimonio veniva lapidata. Quindi ha rischiato il suo rapporto con Giuseppe, perché come faceva quest'uomo ad accettare che la sua ragazza fosse... Ha rischiato tutto di sé, la reputazione, la vita, l'amore. Quindi questo non si fa con leggero, questo si fa con un grande impegno. E io aggiungo una frase bellissima di Don Lorenzo Milani: fino a che c'è fatica c'è speranza. Maria fa fatica perché ha speranza, perché ha un obiettivo, qualcosa che la chiama da oltre. Voi guardate per esempio chi non ha più speranza, un depresso. Un depresso non fa nessuna fatica, non ha voglia più di lavorare, non si alza, non si impegna, lontanissimo dalla fatica. Invece guardate uno vitale, come è capace di affrontare le fatiche. Dipende, fino a che c'è fatica c'è speranza. Questo è un principio fondamentale. E solo le mutazioni che avvengono in salita danno gioia profonda, quelle che avvengono in discesa no. Allora solo quelle che le trasformazioni della persona che avvengono in salita, cioè con fatica, solo queste trasmettono una sensazione di obiettivo raggiunto, di pienezza, di gioia. Poi pensiamo a tutta la fatica ai piedi del Calvario, sotto la croce, a quella fatica nei giorni della passione, alla fatica di vederlo tradito da tutti e poi di vederlo sanguinare così come un agnello del sacrificio, alla fatica di una madre al dramma atroce di vedere morire il suo figlio. Eppure pensiamo poi alla gioia della risurrezione, e questo non è mai stato sottolineato, ma che gioia immensa deve aver provato rivedendo suo figlio e mangiando il pesce con lui e sentendo di nuovo il profumo della carne, della sua carne. Pensiamo anche a te. La fatica ha il suo motore nella speranza e la sua conclusione nella risurrezione. Vuole condivisione. La sofferenza, più che motivazioni da cercare chissà dove, chiede partecipazione, vicinanza, condivisione. Tanti si chiedono, ma dove è Dio in quel momento? Sì? Ma forse, come quella classica controrisposta, dove è l'uomo in quel momento? Perché di fronte a un dolore, io non vado lì portando la letterina con la risposta scritta che spieghi quel dolore, ma io porto me stesso, porto un pezzo del mio cuore, porto il calore della mia vita per condividere, per partecipare, per sollevare. E poi il Calvario non è stato solo in quel colle fuori Gerusalemme, il Calvario è una regione in tutto il mondo, non si è limitato a quel giorno. È un'isola, una penisola, una città, è Haiti, è un disastro, un incidente, in tutto il mondo. Cristo è ancora crocifisso in tutti i suoi fratelli. Ma noi cosa possiamo fare? Stare come Maria, ai piedi delle infinite croci, a portare conforto, condivisione, consolazione. Questo è il nostro compito. Ma credo che il dolore, più che spiegazioni, chiede condivisione. Cosa fanno quelle persone che le fanno questa domanda? Si attivano, si mettono in moto. Allora, per quelli dove è successo, allora una risposta cominciano a trovarla.